Bisquillo dei Parioli, sì, della procura al patteggiamento per 4 clienti, niente carcere, multa da 1000 euro. Calcio e posticipi di Serie A, l'Udinese batte il Parma e si conferma terza e la Lazio vince a Palermo. Buongiorno dalla redazione da Adriana Fracchia. La direzione del PD ha approvato il documento sulla delega per il lavoro che include il superamento dell'articolo 18. Renzi incassa nonostante la spaccatura della minoranza e apre sui licenziamenti disciplinari.
Alla fine lo strappo con la minoranza c'è, esiguo nei numeri in direzione, ma preoccupante in Parlamento. Il PD vota la mozione della maggioranza, sì al Jobs Act proposto da Matteo Renzi, 130 sì, 11 astenuti, quelli dell'area di Roberto Speranza, 20 contrari, capitanati da Alfredo Dattorre. Fino all'ultimo Renzi tenta la via della mediazione, che però fallisce. Il Premier adesso attende il responso delle Camere.
Sono discussioni belle. Si può non arrivare a pensare allo stesso modo. Mi permetto di pensare che alla fine si vota tutti allo stesso modo in Parlamento. Vedremo.
Eppure qualche apertura c'è stata, pur mantenendo il superamento dell'articolo 18, l'avvio di una trattativa con i sindacati su salario minimo e contrattazione aziendale, nonché anche sul reintegro, così Renzi.
Io credo che vada superato l'attuale sistema del reintegro. Certo, lasciandolo come è naturale, doveroso, costituzionalmente garantito. Per il discriminatorio, certo, lasciandolo per il disciplinare.
C'è poi l'annuncio di 1,5 miliardi per gli ammortizzatori sociali, 2 miliardi per l'abbattimento del costo del lavoro e TFR in busta paga, ma non è sufficiente per la minoranza PD. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Questa in sintesi le posizioni della minoranza del PD. Partiamo da D'Alema.
È un impianto di governo destinato a produrre scarsissimi effetti.
Perché fatto in prevalenza di oratoria, slogan, spot, dice Massimo D'Alema in un attacco frontale a Matteo Renzi. Il primo dei grandi vecchi del PD a salire sul palco del Nazareno contesta punto per punto la relazione fatta dal Premier, a partire dall'articolo 18, definito tabù da 44 anni. Non è così, specifica D'Alema, l'articolo 18 è stato cambiato 2 anni fa e intervenire di nuovo così presto su una normativa tanto delicata, avverte, non è una cosa saggia. Pierluigi Bersani riesce ad essere ancora più duro, non esitando ad evocare il cosiddetto metodo boffo, quello della macchina del fango, nel descrivere la gestione del partito.
Sull'orlo del baratro non ci andiamo per l'articolo 18, ci andiamo per il metodo boffo, perché se uno dice la sua deve poterlo dire senza che gli venga tolta la dignità. Io voglio poterne discutere prima in una svolta di questa natura, prima che ci sia un prendere o lasciare.
Tra i due l'intervento dell'ala più irremovibile della minoranza PD, quella rappresentata da Pippo Civati.
Ieri sera in TV io ho visto un premier che diceva cose di destra, non so se sia la nuova sinistra questa. Diceva alcune cose che per me sono molto simili a quello che la destra diceva 10 anni fa.
Un fermo invito alla mediazione, quello arrivato da Gianni Cuperlo. Qui dentro non ci sono nemici del governo né volatili notturni, dice.
Tu sei il segretario del mio partito e il premier legittimato da una vastissima platea di elettori, ma non c'è nemmeno un dominus nel Partito Democratico. Non può esserci.
Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ieri è arrivata anche l'apertura ai sindacati che pure, ribadisce Renzi, hanno drammatiche responsabilità. Secondo la CGIL l'intervento del Premier contiene toni diversi dal passato, ma resta ancora vago e contraddittorio a partire dalle affermazioni sull'articolo 18. La UIL promette lo sciopero generale nel caso in cui dovessero essere toccate le tutele per quei lavoratori che già ce le hanno e non prevedere tutele crescenti per coloro che non ce le hanno. La CISL giudica interessante l'apertura al dialogo con i sindacati. E sull'ipotesi di far confluire parte del TFR in busta paga fatta domenica da Renzi, Rete Impresa Italia scrive che in questa fase di perduranti difficoltà per il nostro sistema produttivo è impensabile che le piccole imprese possano sostenere ulteriori sforzi finanziari come quello di anticipare mensilmente parte del TFR ai dipendenti. E parliamo adesso dell'intervento del ministro dell'Economia Padoan sulla situazione in Europa.
L'Europa si trova di fronte a un bivio, avverte il ministro dell'Economia Padoan. Da una parte c'è un sentiero di stagnazione, dall'altra un sentiero di crescita. Il responsabile del Tesoro interviene alla Camera alla conferenza interparlamentare sul Fiscal Compact e ribadisce la necessità che siano riviste le regole di un sistema che non è più attuale.
Ci troviamo quindi di fronte a una combinazione molto preoccupante di persistenza di bassa crescita, di bassi investimenti, di elevata disoccupazione, di bassa o nulla inflazione, in un contesto nel quale il debito pubblico e privato rimane elevato in vari paesi dell'Europa e della zona euro.
Ma come uscirne? Oggi, dice Padoan, serve uno strumento più potente, più orientato alla crescita. Non ci sono scorciatoie, ma il quadro macroeconomico va reso meno stringente. Serve in particolare, spiega il ministro dell'economia, l'utilizzo degli spazi di bilancio. Quanto al nostro paese, dice ancora Padoan, ha fatto uno sforzo molto intenso di aggiustamento fiscale e ha contribuito alla sostenibilità della finanza pubblica. L'Italia inoltre sta utilizzando lo strumento della tassazione per facilitare la crescita e l'occupazione. Infine, un riferimento alle riforme, serve tempo e anche il consenso del Parlamento, conclude Padoan. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Aumenti in vista per le bollette di luce e gas in autunno. L'autorità per l'energia comunica che dal 1 ottobre il metano subirà un rincaro del 5,4% e l'elettricità dell'1,7% per un aggravio totale di 21 euro per una famiglia tipo. L'autorità ricorda che considerando tutto il 2014 il risparmio sarà però di 84 euro. Scontro aperto in Spagna tra il governo centrale e la regione della Catalogna dopo che il Tribunale Costituzionale ha sospeso per almeno 5 mesi la legge referendaria, base della consultazione sull'indipendenza convocata per il prossimo 9 novembre.
Tutto come previsto, è bastata poco più di un'ora al Tribunale Costituzionale spagnolo per ammettere i due ricorsi presentati d'urgenza dall'Avvocato Generale dello Stato sia contro la legge catalana sui referendum sia contro la convocazione stessa della consultazione indipendentista a inizio novembre. A questo punto si entra in un territorio inesplorato, se non addirittura minato per la politica spagnola. Molto difficilmente il Tribunale delibererà sulla legittimità dei due atti regionali entro il prossimo mese e mezzo, rendendo legalmente impossibile lo svolgimento del referendum. Il presidente della Generalitat catalana, Artur Mas, può controappellarsi al tribunale chiedendo il ritiro della sospensione cautelativa, ma anche qui entriamo nel campo delle ipotesi e delle incertezze.
Il governo ha formalizzato ante il Tribunal Constitucional los recursos de...
Lo scontro politico intanto si inasprisce. Il premier Mariano Rajoy, nell'annunciare il ricorso, ha sostenuto che il referendum catalano non è compatibile con la Costituzione spagnola. Rajoy ha però aperto a una possibile riforma costituzionale che potrebbe andare in contro alle richieste catalane per una maggiore autonomia, soprattutto fiscale. Da Barcellona, dove ieri le forze politiche hanno dedicato la giornata a incontri pubblici sulla transizione verso l'indipendenza della Catalunya, il leader regionale Mas ha attaccato Rajoy. Non ci lasciano chiedere alla gente perché hanno paura della risposta. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Un'altra nota in strada per i tanti che manifestano ad Hong Kong chiedendo alla Cina maggiore democrazia e libertà in vista delle elezioni del 2017.
Si sono seduti a terra per le strade, hanno aspettato che un'altra notte passasse. I ragazzi di Hong Kong chiedono a Pechino la libertà di poter candidare chi vogliono alle elezioni del 2017. La Cina invece ha già pronta una legge elettorale tale da impedire qualsiasi risultato indigesto. I ragazzi della ex colonia britannica sono in tanti: studenti, giovani, lavoratori, professionisti. Tra loro anche un gruppo di volontari che si occupa di tenere pulita la città. Un fazzoletto di terra con uno degli skyline più belli del mondo, centro finanziario nevralgico che tale è rimasto anche dopo il ritorno alla Cina. I ragazzi sono in tanti ma composti, non scagliano pietre né altri oggetti. Hanno mascherine, occhiali e ombrelli per proteggersi dagli spray urticanti che la polizia ha usato nelle scorse ore. Gli agenti in tenuta antisommossa sono poi spariti. Il capo del governo locale, Leung, ha deciso di toglierli dalle strade, anche se ha bollato ancora una volta come illegittime le proteste. La piazza chiede le sue dimissioni, ma il destino di Hong Kong è nelle mani di Pechino, che comincia a mostrare nervosismo, soprattutto dopo l'invito di Washington alla moderazione. Non immischiatevi, è stata la risposta dei cinesi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Potrebbe essere impiccata nelle prossime ore la donna iraniana condannata a morte per aver ucciso a coltellate un uomo che voleva stuprarla. Lo segnala il sito di IHR, Organizzazione per la Difesa dei Diritti Umani in Iran, citando la pagina Facebook della madre della donna. Si terranno oggi a Sassano, nel Salernitano, i funerali dei 4 giovani uccisi dall'auto piombata su un bar guidata dal fratello di una delle vittime. Il conducente è accusato di omicidio volontario e si riapre ora il dibattito sulle nuove norme da introdurre nel codice della strada.
Accelerare sul reato di omicidio stradale su ergastolo della patente. Dopo l'incidente avvenuto nel Salernitano, a più voci si chiede di imporre una spinta al nuovo codice della strada e all'introduzione nel codice penale di reati riguardanti gli omicidi commessi dal conducente trovato in guida di stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti. È il ministro dei trasporti Maurizio Lupi che interviene sul caso. Per le situazioni estreme e drammatiche si potrebbe introdurre l'omicidio stradale, dice Lupi. Le nuove norme sono ancora allo studio del Parlamento, ma si sono arenate, come spiega Giordano Biserni, presidente dell'Associazione Amici della Polizia Stradale.
Siamo rimasti all'ultima audizione parlamentare avvenuta il 24 luglio scorso alla Commissione Giustizia. Realizziamo l'omicidio stradale in modo che sia chiaro che chi ha bevuto con valori alcolemici superiori a 0,8, chi è drogato, chi si dà la fuga risponderà di questo tipo di reato.
Il conducente dell'auto che ha investito e ucciso 4 persone a Sassano è stato arrestato per omicidio volontario, ma con le norme in vigore adesso, spiega Biserni, bisognerà vedere quanto regga in sede processuale un'accusa di questo tipo. Il titolare del Ministero dei Trasporti indica anche norme che introducano educazione e prevenzione oltre al cosiddetto ergastolo della patente, ovvero il ritiro a vita della licenza di guida in casi gravi. Stefano Totoro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Sono 10 gli indagati nell'indagine che ipotizza una maxi truffa ai danni del sistema sanitario in Lazio. Tra loro anche il direttore generale dell'ospedale israelitico Antonio Mastrapasqua. Si tratta dell'ex presidente dell'INPS, discusso anche per le numerose cariche ricoperte. Veniamo adesso al giro di prostituzione minorile a Roma. Mentre sono ancora in corso accertamenti su 60 persone indagate, 4 clienti patteggiano e per loro la pena sarà irrisoria.
Con il patteggiamento dovranno pagare solo una multa di 1.000 euro e scontare un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Niente carcere dunque per 4 dei 60 indagati coinvolti nello scandalo delle Baby Squillo e Parioli a Roma. Manca solo la convalida del giudice per le indagini preliminari, ma la decisione dovrebbe essere definitiva ed eviterebbe così alle persone coinvolte una cattiva pubblicità che sarebbe sicuramente scaturita da un dibattimento pubblico. Intanto proseguono gli accertamenti degli inquirenti per gli altri iscritti nel registro degli indagati, tra cui figurano Mauro Floriani, dirigente di Trenitalia e marito della senatrice di Forza Italia Alessandra Mussolini, e Nicola Bruno, figlio di Donato Bruno, parlamentare di Forza Italia. Per chi non ha avuto rapporti con le ragazzine e non sapeva che le due fossero minorenni, si prospetta l'archiviazione del procedimento. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora il campionato di calcio di Serie A con le gare di lunedì, sentiamo com'è andata.
Ogni volta sembra impossibile, ogni volta il miracolo si ripete. Da Guidolina Stramaccioni, l'Udinese non ha perso il vizio di stare là in alto insieme alle big, dove le leggi del calcio non la prevederebbero se si guardasse a fatturati, progetti e mercato in uscita. Invece il terzo posto alle spalle di Roma e Juventus è quanto di più meritato ci possa essere. Contro il Parma è stato uno show dove si sono visti il solito di Natale, che esattamente 266 giorni fa aveva annunciato il ritiro, salvo poi ripensarci, e il giovane Mauri. Ricetta classica in Friuli, e non è bastato il cucchiaio di Cassano per cambiare il prodotto finale. Il lunedì della Serie A ha regalato anche alla Lazio 90 minuti di gioia. 4-0 a Palermo, crisi allontanata e la scoperta di avere in casa l'erede di Klose, quel Djordjevic che ne ha messi 3 tutti in un colpo. Presentazione col botto, Pioli ringrazia e respira, mentre Iachini, 3 punti in 5 giornate, può cominciare a preoccuparsi. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Controcopertina.
È troppo tardi per limitare a 2 gradi l'innalzamento delle temperature medie del pianeta entro la fine del secolo? Chiede Thomas Stoker, climatologo dell'Università di Berna, ai colleghi riuniti a Venezia per la conferenza annuale della Società Italiana per le Scienze del Clima. Avanti di questo passo, e cioè continuando con gli attuali consumi di carburanti fossili e la deforestazione, lo è troppo tardi, fa intendere Stoker, che ha diretto il gruppo di lavoro dell'IPCC sulle basi fisico-scientifiche dei cambiamenti climatici. Ma come comunicarlo all'esterno della cerchia scientifica? Come convincere politici e cittadini del mondo che non c'è tempo da perdere? Non è un problema da poco, ed è anche questo uno dei temi della conferenza. La ricetta che Stoker ha presentato all'ONU è semplice e geniale insieme: affiancare alle normali previsioni del tempo il bollettino meteo del 2050.
Allora si vede, come si vede oggi, una puntata del tempo di questo giorno proiettato nell'anno 2050, che ci dà un sentimento immediato del futuro, e si vede per esempio cartine del paese, dell'Islanda o delle Filippine o della Bulgaria o del Brasile, con temperature che la gente non conosce, perché queste temperature sono 3-4 gradi più alti di quello che siamo abituati.
Quando Roma sentirà previsioni da Casablanca, ci auguriamo capirà che non c'è più tempo da perdere. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore, Venezia.
È tutto per questa edizione curata da Katia Caramelli, Enrico Pagliarini e Maria Piera Ceci. Un ringraziamento a regia Pietro Lacorte, un saluto e un augurio di buona giornata da Adriana Fracchia. GR24 torna alle 7.59.
GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Roberto Napoletano.
Se dico Italia, cosa ti viene in mente? E se ti dicessi arte, cultura, prodotti tipici, tradizioni, turismo e protagonisti del territorio? Questa è Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio che ti porta a conoscere le bellezze del Made in Italy. Italia Più, in distribuzione in mailing diretto con il Sole 24 Ore in tutta Italia. Per ricevere Italia Più in omaggio con la copia del Sole 24 Ore, chiama l'800 97 97 17. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.
Una turbina ha mai accelerato il tuo business? Hai mai reso la tua azienda più verde stando al semaforo? L'energia che serve alle imprese non è fatta solo di elettricità e gas. Repower ti offre anche Verde Dentro, l'unica fornitura che dà alla tua azienda un veicolo elettrico. E per usarlo, energia verde da fonti rinnovabili certificata e garantita. Questo vale qualcosa per te? Scegli Repower. Repower, l'energia che ti serve.
Strade in diretta.
Buongiorno, traffico intenso in direzione Milano e Roma. A Milano le code a tratti si incontrano lungo il tratto milanese della 4 tra Pero e Cormano verso Brescia e tra Monza e il raccordo di Viale Certosa in direzione di Torino. Anche sul tratto urbano della 24 code a tratti tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione Roma per il traffico intenso. Sulla 22 del Brennero ricordiamo che sono possibili code per uno scambio di carreggiata per lavori in corso tra chiusa Val Gardena e Bolzano Nord in direzione di Modena, mentre a Milano lo sciopero di 8 ore i mezzi pubblici, come indicato da ATM in una nota, l'agitazione è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 alle 19.45. È tutto, torniamo tra mezz'ora.
Promo 24.
CarServer è la prima società a capitale interamente italiano a offrire una nuova idea di mobilità per grandi aziende, PMI e professionisti. Il noleggio a lungo termine che parte dal tuo territorio. Una mission rafforzata dall'alleanza con BCC Lease, società specializzata controllata dai Crea Banca Impresa, la banca corporate del credito cooperativo. CarServer ha ben 20 filiali a gestione diretta in tutta Italia e la manutenzione garantita dalle stesse case costruttrici. Una flotta di 25.000 veicoli e un parco vetture sostitutive di 2.000. CarServer dispone della più ampia scelta di marca e modelli. CarServer, soluzioni di noleggio a lungo termine. Trova la tua sede su www.carserver.it.
1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere.
24 mattino. L'Italia si desta.
Siamo qui, sono le 7.18 minuti, siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo prima gli ospiti, avremo tra un'ora esatta, le 8.15, minuto più minuto meno, il sindaco più ricercato dal punto di vista mediatico in questi giorni, Luigi De Magistris, il sindaco di Napoli, chissà ancora per quanto, dopo la condanna in primo grado che ha subito, ma lui dice: io non mollo. Alle 8.15 il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, e poi parleremo di terrorismo con l'allarme che è stato lanciato ieri. Una cinquantina di jihadisti sono passati per l'Italia. Ne parleremo dalle 8.30. Questo però dopo, ora andiamo a sfogliare i giornali. È martedì 30 settembre, dunque l'ultimo giorno di settembre mi risulta, sì? 30 giorni a settembre, sì, è quella roba lì, vabbè. È l'ultimo giorno di settembre, allora i titoli intanto sono quasi tutti dedicati alla direzione del PD ieri, al dibattito sulla riforma del lavoro. Il Sole 24 Ore apre così: Jobs Act, l'articolo 18 rimane nei licenziamenti disciplinari.
Per il Corriere della Sera, basta scorribande sulla Consulta. Questo è invece il titolo di prima pagina, perché c'è un'intervista al presidente della Corte Costituzionale. Articolo 18, vince Renzi, così Repubblica. La Stampa, articolo 18, via libera a Renzi. Il Messaggero, articolo 18, sia Renzi, sinistra in tilt. Per il Fatto Quotidiano, Renzi sfascia il PD e vince. Bersani, usa il metodo boffo. Libero, il PD abbaia ma non morde, mentre Il Giornale titola così, morte del PD in diretta TV. Il titolo invece del Manifesto mette la foto di Matteo Renzi e il titolo di prima pagina è La voce del padrone, chi e perché licenziare lo decide l'imprenditore. Via l'articolo 18. Lavoro rovente nel PD, Renzi sfida i sindacati, questa invece è l'apertura di Avvenire. Dunque vedete, a parte il Corriere che ha un'intervista al Presidente della Corte Costituzionale, tutti i titoli di prima pagina sono dedicati proprio alla riforma del lavoro. Voglio partire però come al solito da letture diverse. Abbiamo sentito nel giornale radio la notizia che per qualcuno è una notizia che ha fatto scalpore e sta facendo scalpore, una notizia che non è confermata del tutto, ci vuole un ultimo pronunciamento di un giudice, ma ricordate la vicenda delle baby prostitute dei Parioli a Roma? Per 4 clienti di queste baby prostitute c'è la possibilità del patteggiamento. Il PM ha detto sì. Ovviamente ora ci vorrà il sì definitivo del giudice. Il che vuol dire, vorrebbe dire, che queste 4 persone, questi 4 clienti, pur essendo consapevoli che stavano andando con delle ragazzine, rischiano al massimo 1000 euro di multa. Insorgono telefono rosa e garante dell'infanzia. Pagina 11 della stampa racconta Grazia Longo: chiariamo subito che si tratta di clienti e non sfruttatori, ma sempre di minorenni, clienti di 14enni e 15enni, 2 ragazzine poco più che bambine costrette a prostituirsi. Ecco dunque che il via libera della procura ai primi 4 patteggiamenti. Un anno di reclusione con sospensione condizionale, però, e oltre 1000 euro di multa, sta scatenando un coro di critiche. Le critiche sono del garante per l'infanzia e l'adolescenza Vincenzo Spadafora, la presidente di Telefono Rosa, tutta un'accusa sull'attuale sistema legislativo. Credo che per il tipo di reati contestati a questi imputati, dice Spadafora, il legislatore avrebbe dovuto ritenere non opportuna la possibilità del patteggiamento, che si traduce anche in una riduzione della pena. Insomma, il sì dei PM ai primi 4 patteggiamenti, insorgono telefono rosa e garante dell'infanzia. Sull'ok della procura, come scrive la stampa, ora si dovrà esprimere un giudice, ma già l'ipotesi concreta suona come un vergognoso schiaffo anche per Gabriella Moscatelli, presidente di Telefono Rosa. 1000 euro, tanto vale andare con una ragazzina, stiamo ritornando indietro di 150 anni, non si tiene più conto dei danni che vengono fatti a bambine e di come sia stato spezzato il loro futuro. E poi che messaggio mandiamo agli altri uomini, compresi i più giovani? Fate pure, tanto nulla ve lo impedisce né la cultura né tantomeno la giustizia. Per altri ci sarà il processo, spesso si è parlato del marito della senatrice Alessandra Mussolini, ma c'è anche il figlio del parlamentare Donato Bruno di Forza Italia, stata di Nicola Bruno. Per loro invece non ci sarà il patteggiamento. Anche il Quotidiano Nazionale dedica una pagina a questo tema: baby squillo, mano leggera dei PM ai clienti, un anno e 1000 euro, un anno di pena peraltro sospesa non a tutti i clienti ma a 4 di costoro. Oh, è il giorno del tetto, come dicevamo ieri, che i presidenti di Camera e Senato, gli uffici di presidenza, vogliono mettere ai dipendenti di Camera e Senato. Diodato Pirone ne parla sul Messaggero. Il titolo è questo: così il barbiere della Camera prenderà solo, quel solo è tra virgolette, 99.000 euro. C'è tutto il tutti i nuovi parametri, tutti i nuovi tetti. C'è da dire che tra l'altro il tetto di 240.000 euro, che forse verrà imposto oggi alla Camera e al Senato, è un tetto che in realtà sarà superiore. Perché sapete che in Italia ci sono sempre le eccezioni, no? E allora nel calcolo non sono compresi contributi, alcune indennità, traduzione, lo stipendio del segretario generale della Camera, sono i più pagati, passeranno da 480.000 euro a 360.000, di più non si riesce a scendere. E tra l'altro non prima del 2018 tutto questo verrà modificato. Sono quelle eccezioni, quelle modifiche, quelle cose, quei cavilli per cui non si riesce mai a decidere una cosa in Italia, e quella è. Sempre dal domani, dal futuro, con delle eccezioni, appunto con delle indennità in più, quelle non si riescono a togliere, i diritti acquisiti, la rava e la fava, le solite cose, e quindi il risultato è questo. Racconta Diodato Pirone anche che i 21 sindacati, 21 sigle sindacali, si rivolgeranno alla magistratura, questo è presumibile che possa accadere. Staremo a vedere. Intanto il Corriere della Sera intervista il presidente della Corte Costituzionale, che è Giuseppe Tesauro. Giuseppe Tesauro, presidente della Corte Costituzionale: sui giudici della Corte il Parlamento sta dando cattivo spettacolo. Così dice dopo lo stallo che prosegue da giorni Giuseppe Tesauro, intervistato da Sergio Rizzo a pagina 11 del Corriere. Vogliono riflettere molto? Benissimo, e si riferisce ai parlamentari. Si poteva anche fare con discrezione. Lo spettacolo che stanno dando in Parlamento si riverbera in modo molto negativo sull'immagine della Corte. In un momento come questo, questo spettacolo non lo dovevamo vedere. E poi parla ancora Tesauro. Berlusconi accusò la Consulta di essere egemonizzata dalla sinistra, risponde il presidente della Corte Costituzionale Tesauro. La verità è che il mondo politico soffre il ruolo della Corte, concepita per limitarne il potere e correggerne le intemperanze. Parla poi della questione della fecondazione eterologa. Il principio non è stato affermato, come sulla legge della fecondazione eterologa, la legge 40 l'ha vietata, ma senza un fondamento giuridico costituzionale. Qui c'è in ballo il diritto decisivo a creare una famiglia con dei figli, riconosciuto con adozioni e fecondazione omologa. Perché non dovrebbe esserlo anche con l'eterologa? L'abbiamo definita una libertà incoercibile, utilizzando la formula dell'autodeterminazione e non del diritto, come avrei preferito. Parlare di diritto urtava suscettibilità interne ed esterne. Tra l'altro Tesauro precisa: io sono cattolico, faccio anche la comunione, sebbene non tutte le domeniche, ma sono pure un giudice della Consulta, e mi dica che senso costituzionale c'è in un divieto del genere, cioè il divieto della fecondazione eterologa. In tutta Europa la fecondazione eterologa era vietata solo in Italia, Turchia e Lituania. Ma questo articolo vince anche il premio Mani sul Volante per l'articolo che ci fa più incazzare della giornata, per un passaggio quando si parla degli stipendi. Gli stipendi, sentite il presidente della Corte Costituzionale alla domanda di Sergio Rizzo: mi dice la sua busta paga? Risponde così: il nostro stipendio è rapportato a quello dei magistrati in misura leggermente superiore. Pur non avendo l'obbligo di farlo, ci siamo adeguati alla logica dei tetti. Ed eccolo qui: guadagno 12.000 e dispari netti al mese. 12.000 e dispari netti al mese. Certo, se si considera la situazione del paese, siamo dei privilegiati, ma deve credermi, ci sono decisioni per cui non dormiamo la notte. Eccolo qui, 12.000 e dispari netti al mese, ma ci sono delle decisioni che prendiamo per cui non dormiamo la notte. Il presidente della Corte Costituzionale Tesauro, che poi risponde anche alla domanda: ma perché avete giudicato incostituzionale Italia gli stipendi dei magistrati? Forse la domanda sottintesa è perché il vostro stipendio è parametrato appunto ai magistrati. Vabbè, ma non bisogna mai pensar male. C'era in ballo il principio dell'eguaglianza tributaria, risponde Tesauro. Se volevano aumentare il prelievo sulle retribuzioni più elevate, dovevano farlo per tutti e non solo per i giudici. Così parlò Tesauro. 12.000 euro netti e dispari, 12.000 e dispari, ma decisioni da prendere che tolgono il sonno.
Caro Milan, il problema siete voi, tu e quel decerebrato di Cruciani.
Pronto?
Ciao, che fai di bello?
Ascolto i Planet Funk e mi mangio una fiesta.
Ma dai, ma lo sai che abbiamo gli stessi gusti?
E tu lo sai che hanno fatto un remix?
Della fiesta?
Ma no, della canzone per fiesta.
Con Fiesta è tutta un'altra musica. Per festeggiare i suoi 50 anni, Fiesta ti regala 10 tra le più belle canzoni italiane. 5 remixate solo per te dai Planet Funk. Info su fiestaferrero.it. Fiesta, il gusto che riaccende il ritmo.
Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it ti invita a Forum Agenti Milano, la fiera di ricerca agenti di commercio. Vai su agenti.it, prenota il tuo stand a Forum Agenti Milano. Incontrerai più di 7.000 agenti di commercio. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. 28 e 29 novembre, Fiera Milano City.
C'è un mondo dove un design innovativo incontra il motore ibrido più avanzato, dove si può trovare la perfezione in ogni dettaglio, dove un SUV affronta la città con un'agilità sorprendente. Questo è il mondo del nuovo NX Hybrid. Welcome to the world of amazing. NX Hybrid, il nuovo SUV ibrido Lexus, è tuo a 39.800 euro con cambio automatico di serie. Scoprilo in tutti gli showroom Lexus anche domenica 5. Lexus, creating amazing.
Tengo derecho a cambiar.
Io ho il diritto di cambiare.
A me so con saibo to con falta te parigo.
J'ai le droit de changer.
Il mondo intero chiede il diritto di cambiare contro povertà e ingiustizia sociale. Unisci anche la tua voce donando il tuo profilo Facebook e Twitter. Vai su actionaid.it/dona il tuo profilo. ActionAid, il diritto di cambiare.
Alessandro Milan, il mandrillone dell'informazione.
Addirittura. E allora siamo qui a parlare del Jobs Act, dunque, che è il tema principale su cui aprono tutti i quotidiani dopo la direzione del Partito Democratico molto molto combattuta ieri, come se le sono date soprattutto la vecchia guardia D'Alema e Bersani nei confronti del premier Matteo Renzi. Comunque, andiamo con ordine. Emilia Patta racconta a pagina 3 del Sole 24 Ore le novità. Jobs Act, Renzi, media sull'articolo 18. Questo è il titolo. Dobbiamo andare all'attacco. In questi anni la Repubblica non è stata fondata sul lavoro, ma affondata sulla rendita. Questo era stato l'esordio di Matteo Renzi, che però racconta il Sole 24 Ore alla fine. Parte all'attacco nel suo atteso discorso, ma non arretra, ovviamente, difende la sua linea. Alla fine però c'è una sorta di compromesso quando Matteo Renzi dice l'articolo 18 rimane per il discriminatorio e il disciplinare, cioè per i licenziamenti discriminatori e disciplinari. Questo riferimento ai licenziamenti disciplinari è lo spiraglio dell'intesa con la minoranza. Certo, le fattispecie andranno poi individuate con precisione, in modo da dare certezza alle imprese, ma l'apertura c'è. E c'è poi il riconoscimento anche del ruolo del sindacato, quando Renzi a sorpresa annuncia di essere disponibile a riaprire la sala verde, quella in cui ci sono i tavoli di concertazione con CGIL, CISL e UIL e tutte le sigle. Dunque, una sorta di apertura. Però, che cosa è andata in scena? Poi con le repliche di Bersani, con le repliche di D'Alema, degli attacchi e delle spaccature abbastanza evidenti, insomma, diciamo una dialettica molto vibrante, eccolo qui. Anche se racconta il Corriere della Sera con Maria Teresa Meli, la sensazione di Matteo Renzi, una volta finita la direzione con il voto nettamente a favore della sua relazione, quindi della riforma del lavoro, la sensazione, appunto, dicevamo, del premier è questa: li ho spianati. Così avrebbe detto ai suoi Matteo Renzi, definito dal Corriere su di giri. La sua frase si riferisce proprio a Massimo D'Alema e Pierluigi Bersani. Di D'Alema dice Renzi: Massimo, con tutto quel rancore, ci sta dando una mano. Ve l'avevo detto che era incavolato nero per la storia delle nomine europee. E allora Bersani e D'Alema masticano amaro per le defezioni, ostentatamente, mentre il segretario parla, guardano il loro iPad. Ovviamente non applaudono alla relazione, ma il presidente del Consiglio non sembra troppo preoccupato per le reazioni dei due, anzi. Certo, ora la partita non è finita, si sposta al Senato. Bersani, l'avete sentito, parlare di metodo boffo nei suoi confronti, al che Renzi ha risposto: solidarietà massima per il metodo boffo, ma io al massimo uso il metodo buffo. Giuro, tutto vero, tutto certificato. Mentre D'Alema ha detto a Renzi: bisognerebbe studiare, potrei fare l'elenco delle cose che sono state dette non vere. Ha citato Stiglitz, no? Le riforme del lavoro si fanno quando c'è la crescita, non quando c'è la recessione. E ha detto: capisco che Stiglitz non è amato, però lui ha vinto un Nobel, mentre i consiglieri giovani del Premier non mi risulta. Insomma, capite che sull'onda del sarcasmo, comunque, le stoccatine, le frecciatine, le vere e proprie divisioni non sono mancate. Racconta Goffredo De Marchis a pagina 2 e 3 di Repubblica. Renzi dice che il caso è chiuso, che alla fine Bersani e D'Alema hanno fatto una brutta figura perché è finita 80% a 20 per me. E quindi la minoranza dovrà adeguarsi in Parlamento. I gruppi parlamentari cambiano la decisione della direzione, ma scherziamo, che fanno? Mandano sotto Speranza, cioè il capogruppo alla Camera, lo costringono alle dimissioni? E ancora Renzi direbbe, avrebbe detto ai suoi: ma dove vanno Massimo e Pierluigi? Fanno la scissione, un nuovo partito, un nuovo governo? E come, con 20 voti? Un altro governo muore prima di nascere, dice beffardo Renzi. Con me l'80%, la partita è chiusa, adeguatevi. Dall'altra parte Massimo D'Alema invece ai suoi, sempre nel retroscena di Goffredo De Marchis, dice: sono venuti a trovarmi Della Valle, è venuto a trovarmi Oscar Farinetti, anche lui è molto deluso da Renzi, così dice D'Alema. Farinetti è stato nostro ospite, effettivamente qualche giorno fa ha detto delle questioni sull'articolo 18, tipo l'articolo 18 va bene così com'è, che poi sono state riprese anche dai giornali, proprio a dire che c'è così non più forse questa grandissima sintonia tra Farinetti e Renzi. E D'Alema dice: è venuto a trovarmi Farinetti ed è molto deluso da Renzi. Sta di fatto che per il Fatto Quotidiano Massimo e Pierluigi, cioè D'Alema e Bersani, sono i giapponesi di Matteo, cioè coloro che sono pronti a fare la battaglia fino alla fine. Anche per il Messaggero, la coppia D'Alema-Bersani alla carica contro il Premier. Che succederà ora in Parlamento? Intanto D'Alema e Bersani si devono vedere dall'accusa di Roberto Giachetti, che è vicepresidente della Camera dei Deputati del PD. Il quale, intervistato da Francesca Schianchi, dice: scusate, ma sa quanti giorni è stato al governo Bersani? 2571, Bindi 2158, D'Alema un po' meno, 1271, ma ha fatto il Premier. Damiano, ex ministro del lavoro, 720 giorni al governo. Chiti 1132, e questi compagni ancora pontificano e propongono soluzioni miracolose. Al che la stampa dice: Giachetti, scusi, veramente lei si è messo a contare i giorni di governo di ciascuno di queste persone? Certo, nei giorni scorsi, quando ho notato il combinato disposto delle dichiarazioni di minoranza contro Renzi, col fatto di dire che sul tema del lavoro si deve votare secondo coscienza, allora ha ragione Grillo, facciano cadere Renzi. Ma la minoranza non vuole farlo cadere, il problema è il non detto, così Roberto Giachetti, che insomma dice: queste persone che pontificano ancora sono state al governo per i giorni che vi ho snocciolato. Dicevamo, tutto a posto dunque? La riforma del lavoro è passata in direzione tutto a posto? Eh no, ora arriverà al Senato. Ed è lì che si vedrà se i numeri ci sono, se soprattutto c'è qualcuno disposto a far cadere questa legislatura, poi magari sapete come funzionano queste cose, la rielezione non è proprio assicurata se uno fa cadere la legislatura, e allora meglio tenersi il posto al Senato, o no? Potrebbero entrare anche questi tipi di discorsi. Sta di fatto che il Corriere sta già facendo i calcoli dei numeri. Il titolo a pagina 6 è questo: in Senato la maggioranza è appesa a 7 voti. 7 voti. Alessandro Trocino, c'è tutta la spiegazione: Forza Italia, NCD, PD, Scelta Civica, Per l'Italia, insomma, capire chi sta, Movimento 5 Stelle, chi sta per la riforma, chi sta contro. E i numeri sarebbero questi: la soglia di maggioranza è 161 al Senato e secondo i calcoli del Corriere della Sera le forze in aula prevedono 168 al momento i favorevoli alla riforma voluta da Renzi. Sapete che questa legislatura è stata eletta col Parlamento e il Senato, quindi oltre che la Camera, con Renzi che non era Presidente del Consiglio, quindi non ci sono molti renziani all'interno del PD. 168 al momento i voti per Renzi su 161 di maggioranza necessaria. Che succederà? Chi lo sa? Intanto, come raccontano i vari giornali, è confermata l'indiscrezione che qualche giorno fa lanciava il Sole 24 Ore, la possibilità di mettere il TFR in busta paga. A partire forse dal 1 gennaio del 2015 il TFR in busta paga, gli imprenditori sono contrari, e Confindustria dice è tutto complicato, le piccole e medie imprese dicono è impensabile. Sta di fatto che l'idea è quella di anticipare il TFR in modo da dare, secondo il Messaggero, una media di 75 euro in più al mese in busta paga, quindi per rilanciare i consumi agli italiani. Si registra anche la critica di Massimo Gramellini, oggi in prima pagina della Stampa. Il suo Buongiorno è intitolato proprio così: trattamento di fine futuro. Scrive Gramellini: sono completamente d'accordo a metà con l'annunciatore di Firenze quando gigioneggia di inserire la cara vecchia liquidazione in busta paga. Nel migliore dei mondi possibili sarebbe perfino apprezzabile il tentativo di trasformare il lavoratore in un adulto. Per decenni lo si è trattato come un irresponsabile che andava protetto da se stesso. Non gli si potevano dare tutte le spettanze nel timore che le divorasse, arrivando nudo alla meta, solitamente micragnosa, della pensione. Sminuzzando il TFR in rate mensili, si affida al beneficiario lo scettro del proprio destino. Toccherà a lui, non più al datore di lavoro o allo Stato mamma, decidere la destinazione dei suoi soldi. Purtroppo la realtà non è fatta della stessa sostanza degli annunci. Intanto il TFR è un denaro che esiste solo come promessa. Nel momento in cui lo si trasformasse in moneta, per pagarlo i datori di lavoro sarebbero costretti a indebitarsi. Quanto allo Stato, passerebbe da mamma a matrigna. L'astuto annunciatore si è dimenticato infatti di dire che in busta paga la liquidazione soggiacerebbe a un'aliquota fiscale più alta. L'imprenditore ci perde, lo Stato ci guadagna e il lavoratore incamera qualche euro da gettare nell'idrovora boccheggiante dei consumi, ma smarrisce l'idea di futuro con cui erano cresciute le generazioni precedenti. La liquidazione era un tesoretto intorno a cui coltivare speranze e progetti per il tempo a venire. Il suo sbriciolamento rischia di diventare l'ennesimo sintomo di un mondo che si sente a fine corsa e preferisce un uovo sodo oggi a una gallina di fine rapporto domani. Questo è Massimo Gramellini, ma comunque Mauro Meazza era sul Sole 24 Ore, questa anticipazione. Come finirà?
Buongiorno, sì, buongiorno Alessandro. Ma non so, leggendo dal Sole 24 Ore il contributo oggi di Marco Rogari, sembra di capire che l'annuncio sia di grande ambizione. Mutuando le parole di Gramellini, poi la sostanza, la realtà non è fatta della stessa sostanza degli annunci, perché infatti, oltre alle questioni appunto della liquidità per le aziende, che sono poi la cosa più evidente, e poi c'è appunto questo del prelievo fiscale, il TFR ha tutto un sistema particolare. A proposito, devo fare un minutino di Radio Fisco, posso? Ho il tuo permesso?
Certo.
Ti ringrazio molto. Allora, qui Radio Fisco, attenzione, da domani F24 online, attenzione, non è un messaggio bellico, anche se c'è questa sigla un po' F24,
sembra un po' gli F35,
no, F24 online, e fate molta attenzione specialmente a quelli a saldo zero per compensazione, Comunque, se vuoi sapere di più, Alessandro, vai su Norme e Tributi, prima pagina c'è spiegata tutta la vicenda. Così come questo non sarà oggetto di interrogazione, invece lo sarà, caro mio, la TASI. Allora, nelle tue condizioni io ti direi rivolgiti a SOS TASI, che sta sul sito del Sole 24 Ore. È possibile anche mandare delle domande, perché poi anche lì, come diceva il bardo, ci sono più cose tra cielo e terra che nella mente degli uomini, e figurati a proposito di case se non ci sono più cose tra cielo e terra che nella mente del legislatore. E quindi, insomma, le condizioni, i casi possibili sono tantissimi, quindi se ci sono dubbi, perplessità eccetera, SOS TASI sul sito del Sole 24 Ore. Naturalmente sulle pagine di Norme e Tributi oggi anche il condominio, ma poi c'è tutto il trattamento naturalmente che riguarda la riforma del lavoro, il Jobs Act, ma invece io ti voglio parlare dei tuoi 2 euro.
Sì.
Ce li hai sempre, sì, li tieni lì stretti, aspetti di incrementarli con la liquidazione, e io lo so, guarda, la liquidazione però ti darà poi 50 centesimi in proporzione se continuiamo con questo andazzo di 2 euro. Ti voglio dire che oggi Vito Lops firma la bussola del risparmiatore sul Sole 24 Ore, proprio interrogandosi sui rendimenti più convenienti, specialmente in materia di titoli di Stato, quindi BOT e BTP, sfida tramite rendimenti reali, questo è il titolo della bussola del risparmiatore di Vito Lops, che se tu volessi un giorno smobilizzare, insomma, con questi 2 euro che continui a tenerti in tasca, a tenere fermi, prima o poi, guarda, anche se lo dirà anche il Premier, che devi farci qualcosa
certo. A voi è allora, Mauro Meazza, vedi, l'uomo che guadagna 10.000 euro al mese, ma non dorme la notte per i titoli che deve fare sul Sole 24 Ore. L'hai sentita,
no,
questa?
Guarda che mi hai abbassato lo stipendio. Io non vorrei.
No, perché l'hai sentito il Presidente della Corte Costituzionale, intervistato dal Corriere, ha detto: guadagno 12.000 euro al mese, ma non dormo la notte per le decisioni che dobbiamo prendere.
Ok, no, io comunque sto sopra, sì, e dormo benissimo e sto sopra.
Esatto, tu sei sopra e dormi alla grande.
Se vuoi lanciare un concorso come i fagioli di quella conduttrice di un tanti anni fa, quanto guadagna realmente Mauro Meazza, ammesso che gliene freghi a qualcuno. Vabbè, chiudiamola qua, Alessandro. Traffico.
Strade in diretta.
Buongiorno, segnaliamo 5 km di coda dopo l'incidente sul raccordo anulare di Roma tra la Roma Fiumicino e la via Cristoforo Colombo in carreggiata esterna. Altre code verso la capitale sul tratto urbano della 24 per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est. Si resta in coda anche alle porte di Genova per un incidente sulla 10 Genova Ventimiglia tra Pegli e il bivio per la 10 Genova Ventimiglia. Sul tratto milanese della 4 per traffico intenso code tra e Cormano verso Brescia in direzione Torino tra Monza e Viale Certosa, code a tratti anche sulla 8 Milano-Varese in direzione Milano tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord, code anche per chi è in viaggio sulla tangenziale nord di Milano verso la est, mentre sulla est e ovest c'è coda in direzione Bologna. Sulla 32 Torino-Bardonecchia per lavori code tra Vigliana Est e Rivoli-Rosta in direzione Torino. È tutto, torniamo tra mezz'ora.
Promo 24.
Ci si domanda come si muoveranno domani i mercati finanziari e per questo bisogna poter dare valore alle proprie idee con il trading sui CFD. È possibile guadagnare operando al rialzo e al ribasso su migliaia di mercati, azioni, indici, valute e materie prime, iniziando a fare trading con IG. IG ti dà accesso a oltre 20 borse internazionali e la piattaforma non comporta alcun canone di utilizzo. Con il servizio esclusivo Insight avrai un filo diretto con i nostri esperti, con commenti, analisi e news sul mercato. IG ti offre un pacchetto grafici avanzato e un corso online gratuito per imparare tutto sul trading. Chiunque può trasformarsi in un vero trader con IG. Demo gratuita su IG.com.
Alessandro Milan, sempre breve e circonciso.
Ovvio. Allora, l'allarme è stato lanciato dal ministro dell'Interno Alfano di un'allerta elevatissima in Italia perché l'Italia sostiene i raid in Siria. Militarmente partecipiamo anche noi, anche se come non bombardando ovviamente contro la coalizione, contro l'ISIS, però chiaramente
ci sono delle preoccupazioni. Il titolo del Corriere della Sera è questo: passati dall'Italia 48 militanti dell'ISIS, 48 jihadisti che sono stati temporaneamente in Italia e che ora, secondo i messaggi che sono stati lanciati dall'intelligence italiana, si trovano a combattere. E, tra l'altro, Alfano ha annunciato un decreto con misure speciali per sorvegliare i soggetti a rischio terrorismo. Ne parla anche Avvenire con Vincenzo Spagnolo, anticipando con il titolo "Ecco il giro di vite del governo". Si parla di due nuove norme da inserire nel codice penale. La prima punta a estendere alle persone reclutate dal jihadismo la fattispecie dell'articolo 270-quater, cioè quello che prevede arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, che attualmente punisce con detenzione da 7 a 15 anni solo i reclutatori, cioè chiunque arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza o sabotaggio di servizi pubblici essenziali. La seconda norma penale dovrebbe alzare un argine al fenomeno dei foreign fighters, cioè i combattenti stranieri, stabilendo che chiunque prende parte a un combattimento all'estero commette un reato qualora non sia cittadino o stabilmente residente nel paese in cui si è recato a combattere. Quindi se un italiano va a combattere una guerra non sua, diciamo così, non del suo paese, commetterebbe un reato. Chiaro, c'è preoccupazione, noi ne parleremo anche alle 8:30, avremo un esperto di terrorismo internazionale che è Lorenzo Vidino, avremo il generale Vincenzo Camporini, che è stato capo di Stato Maggiore della Difesa, per raccontarci se dal punto di vista militare stiamo facendo la cosa giusta. Intanto vi segnalo un articolo del Secolo XIX molto inquietante. Luigi Guelpa racconta come si è trasformato il califfato islamico con capitale Raqqa in Siria, ma c'è anche Mosul in Turchia, in Iraq, nel nord dell'Iraq, come città dove, pensate un po', sono stati vietati gli occhiali da sole perché la luce è un dono di Dio. Vietate, per carità, le scarpe con tacchi per le donne. Il velo deve essere integrale, ma con una sola fessura per un occhio. Aboliti i bagni pubblici che provocano promiscuità e sguardi impuri. Divieto di fumo. Vietate le bevande gasate, invenzioni sioniste. Vietato il succo di pompelmo, visto che proviene soprattutto da Israele. Vietata la televisione. Vietato lo sport. Vietata l'aggregazione di persone tranne che in moschee. Vietate le suonerie dei telefonini. Vietate immagini sui display dei telefonini. Solo versetti del Corano. Divieto di qualsiasi capo d'abbigliamento intimo che riporti scritte in inglese. Questo è il califfato islamico, racconta il Secolo XIX come è stato trasformato in pochi mesi dall'ISIS. Veniamo all'Italia, dove si registra per la Lega un nuovo responsabile per l'immigrazione. Si chiama Tony Iwobi, particolarità pelle nera, proveniente dalla Nigeria. Assessore leghista a Spirano in provincia di Bergamo, rilascia qualche dichiarazione a Libero a Matteo Pandini. Ci scusi, dottor Iwobi, intanto s'offende se la chiamano negro? Questa è la prima pregnante domanda. Ma no, dipende dal contesto. Se uno me lo dice con tono negativo, magari lascio anche correre. Comunque non dimentico di essere di colore. Sono un africano, nigeriano, non dimentico le mie origini. Mi scusi, ma come la mette con i bingo bongo, Kieng Orango, robe del genere della Lega? Ma non è razzismo, risponde Tony Iwobi. Rientra in una logica di scontro politico. Insomma, non mi si è mai sentito a disagio nella Lega, mai. E comunque il razzismo è un sentimento che spesso è nascosto e arriva anche da insospettabili. Ma nella Lega non ho mai subito discriminazione. E poi racconta la sua vita. Sono laureato in informatica, sono arrivato in maniera regolare dalla Nigeria, ho ottenuto il permesso di soggiorno, ero iscritto all'università, ho dovuto presentare una serie di documenti. E dice: Mare Nostrum è una follia. Andrò anche con questo nuovo incarico a Lampedusa per dirlo. anche per Repubblica, immigrazione, la Lega sceglie un nero, e certamente questa è una notizia. Mentre Vladimir Luxuria, ormai si sa, dopo essere andata a braccetto con Francesca Pascale, la fidanzata di Berlusconi, che è andata al Gay Village a Roma, secondo alcuni potrebbe addirittura Vladimir Luxuria entrare in Forza Italia, questo per il Libero, folgorata dal Cavalieri. Lei, per la verità, fa un'intervista al Fatto Quotidiano, intervistata da Sandra Amurri. Vladimir Luxuria dice: viva la Pascale, il problema sui diritti civili è Agnese Renzi. A parte che dice: non andrò mai, voterò Forza Italia, la mia identità è di sinistra, è chiara e forte, ma ho parlato con Berlusconi, conferma, ho parlato a lungo con la Pascale, una donna coraggiosa, una donna che ha un forte ascendente su Berlusconi. Mentre sulla questione di sinistra, perché si dice: ma non dovrebbero essere battaglie di sinistra queste? Ma guardi, io farei subito l'invito anche ad Agnese Renzi, ma qualcuno di molto affidabile mi dice che sia proprio lei, la First Lady, a frenare il Premier sui diritti. Come dire che è bigotta, lo è sicuramente, è una cattolica osservante. Così Vladimir Luxuria su Agnese Renzi. Vabbè, sappiate che Vanity Fair Francia ha messo il nostro Presidente del Consiglio tra i 30 best dressed al mondo, cioè i 30 meglio vestiti al mondo. Matteo Renzi, oggi Selvaggia Lucarelli, fa uno spassosissimo articolo a dire: non ci posso credere. Lui, quello che sbaglia i bottoni con la Merkel. Lui, quello che mette i giubbetti alla Fonzi. Lui, quello che andò vestito da studente alla Ruota della Fortuna come un vero nerd, è un'offesa al nostro stile. Vabbè, insomma, qui siamo quasi, quasi in ambito la carta costa, ma la carta costa no, c'è di peggio. Vince Maria Corbi sulla Stampa, lo sapevo che doveva arrivare una pagina intera, una della Stampa, non mezza, non tre quarti, una della Stampa, con tante foto dedicate alla nuova icona di stile. Chi è la nuova icona di stile? La moglie di George Clooney, Amal!
Me ne frego!
Ciao, sono un dato. Per chi mi avete preso? Mi create, mi modificate, spostate, cancellate. Io sono aziendalista, ma in questo server non ci si sta più. Sempre ammassati, lenti, sempre a rischio. Ma la sicurezza di noi dati non ci pensa nessuno?
Fujitsu sì. Lo storage Eternus DX è perfetto. Espandibile, solido. Da Fujitsu, storage Eternus DX con processore Intel Xeon. I tuoi dati non sono mai stati più sicuri. 800-466-820. Cambia storage.it.
Beh, sei stata da Conad. E questa collezione, Lessi?
Oh, era bella, bella, bella. Con posate, sottopiatti, vassoi.
E per averla?
Raccolgo i bollini. Bollini, bollini.
Oh sì, ma come si chiama?
Il bello del gusto. Fino all'11 gennaio da Conad. Conad, Conad.
Regolamento nel punto vendita.
Il governo, insieme alle principali istituzioni pubbliche e private, intende sostenere le piccole e medie imprese che vogliono crescere all'estero attraverso un roadshow nelle principali città italiane. Una serie di incontri per avvicinare le aziende alle opportunità e agli strumenti dedicati all'internazionalizzazione. Italia per le imprese. Prossima tappa. Bologna, 9 ottobre. La partecipazione è gratuita. Iscriviti su www.roadshow.ice.it.
Ciao, sono Mario Tozzi. Nella mia esperienza di geologo ho imparato che una semplice crepa nel muro può nascondere un problema di cedimento nel terreno di fondazione della casa. Uretec risolve il problema. Con il sistema brevettato ad iniezioni di resine espandenti, Uretec risolve in modo definitivo, rapido ed economico. E con la garanzia di 15 anni di esperienza e oltre 15.000 interventi. Chiama Uretec per un preventivo gratuito 800-200-044 oppure vai su uretec.it, perché Uretec risolve.
È meglio seguire la passione o la ragione? Pensare con la testa significa per forza rinunciare al cuore. Ma la vera domanda è: perché non posso gestire i miei soldi ovunque mi trovo?
Le grandi domande sono cambiate. Con l'app di Engie Direct, la tua banca è sempre con te.
Per questo ho scelto Conto Corrente Arancio.
Pubblicità. Per i fogli informativi, la documentazione contrattuale e per il documento informativo MiFID vai su engidirect.it.
Il segnale orario vi è offerto da
Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita.
Le 7.58.
GR24, il sole 24 ore.
Riforma del lavoro, la direzione del PD approva la mozione di Renzi, tensione con la minoranza, Bersani contro di noi, il metodo boffo. Il Premier in Parlamento si voti uniti. Ancora una notte in strada per i manifestanti di Hong Kong, gli Stati Uniti invitano Pechino alla moderazione. Esplosione in un negozio nel Brindisino, una vittima, forse un attentato finito male. Il processo per il naufragio della Costa Concordia, la ballerina che era insieme a Schettino, di La Verità o parlerò io. Buongiorno dalla redazione, da Adriana Fracchi. In primo piano ancora la riforma del mercato del lavoro e le possibili modifiche dell'articolo 18. Ieri sera la direzione del Partito Democratico con il sì incassato da Renzi, non senza tensioni con la minoranza del partito.
Alla fine lo strappo con la minoranza c'è, esiguo nei numeri in direzione, ma preoccupante in Parlamento. Il PD vota la mozione della maggioranza, sì al Jobs Act proposto da Matteo Renzi, 130 sì, 11 astenuti, quelli dell'area di Roberto Speranza, 20 contro.